Questa è la nostra seconda ora qui in diretta su Radio Spazio Ivrea, canale didattico, e ci stiamo dedicando all'Odissea. Voi troverete, come spesso accade, due podcast e il secondo podcast inizia da qui, quindi questo è l'inizio della seconda parte della nostra lezione, della nostra introduzione all'Odissea. E siamo adesso a pagina 114, dopo aver visto, attraversato l'introduzione di pagina 112 e 113, siamo a pagina 114, ma prima di dedicarci a queste pagine leggo un intervento. Io vi avevo chiesto, vi ricordate che cosa succede ad Agamennone? Ne avevamo parlato in classe, e una nostra ascoltatrice scrive: quando Agamennone torna in patria trovò i suoi figli che lo aspettavano dopo un po' di tempo dal suo ritorno, e da molte tragedie i figli lo uccisero perché forse lui uccise la madre, ovvero sua moglie. Allora c'è un po' di disorientamento. In effetti ci sono degli elementi relativi alla storia di Agamennone, era un po' diversa. Allora Agamennone torna in patria e viene atteso da sua moglie, ma in realtà nel frattempo sua moglie sta con un altro uomo, e questo uomo si chiama Egisto. Allora la moglie di Agamennone ed Egisto decidono di ordire, no, un omicidio, di preparare un omicidio. Viene accolto Agamennone dalla moglie, egli si sta facendo un bagno nella sua reggia appena tornato, e nel bagno alle spalle viene accoltellato dalla stessa moglie. Anzi, forse dovrei controllare se è giusto ad accoltellarlo. In ogni caso il delitto è commesso da entrambi, e allora sarà il figlio di Agamennone, Oreste, a dover vendicare il padre, sia uccidendo Egisto, sia dovendo uccidere la madre. Allora Oreste si troverà di fronte a una via senza uscita, perché da una parte la legge naturale gli richiede di vendicare il padre e uccidere la responsabile della morte del padre, dall'altra egli, in quanto figlio di sua madre, non può versare il sangue materno, no? E quindi egli si trova di fronte a un bivio, che in realtà bivio non è, perché qualsiasi scelta vi compia commette un errore. Era questa la tragedia di cui avevamo parlato. E quindi questo era anche uno degli altri racconti del ritorno, il racconto tragico di Agamennone. Chissà come sarà invece il racconto di Ulisse. Sono a pagina, come dicevamo, sono a pagina 114. Pagina 114 interessante perché ci pone di fronte una mappa, la mappa del Mediterraneo. Ed è una mappa, ve lo dico già da adesso, ipotetica. È una mappa ipotetica che cerca di posizionare nel Mediterraneo le peripezie e i viaggi e il viaggio di Ulisse. Voi forse già sapete che Ulisse incontrerà tanti personaggi, incontrerà sirene dal dolce canto che ogni marinaio quando ascolta quel canto è tentato di andare da loro, ma se egli si reca dalle sirene, bene, è la fine della sua vita. Il canto delle sirene in realtà è una trappola mortale. Incontrerà giganti con un occhio solo, mangiatori di loto persi nel mondo dei sogni, una maga capace di trasformare gli uomini in maiali, e chissà quante altre creature fantastiche incontreremo seguendo Ulisse. Penso anche al dio dei venti, che ha dimora in un'isola di fronte alla Sicilia, una piccola isola di fronte alla Sicilia. Tanti personaggi ricchi di fascino, e il vostro libro cerca di cartografare il viaggio di Ulisse. Prendete questa mappa come una ipotesi, non è detto che fossero questi luoghi. Spesso noi attribuiamo diversi luoghi a una stessa avventura. E poi a pagina 114, nella sua parte sinistra, avete un po' di luoghi che incontra Ulisse: la terra dei Ciconi, la terra dei Ciclopi, questi giganti con un occhio solo, l'isola di Eolo, il dio del vento, ve ne ho parlato, l'Averno, perché dovete sapere che Ulisse nei suoi viaggi scenderà anche nell'aldilà, nella terra dei morti, per incontrare gli spiriti dei morti. E l'isola del sole, l'isola dove ci sono le vacche sacre al dio del sole che i compagni hanno l'ardire di mangiare. E poi voi potete dilettarvi, no? Sulla cartina, magari usarla come un modo per ripassare. E la cosa importante, certo, è la posizione di Troia, su questo ormai siamo pressoché certi. Vi ricordate, Troia è in Asia Minore, proprio sullo stretto, primo stretto che conduce poi al Mar Nero, un posto, un luogo estremamente strategico da un punto di vista anche commerciale, forse il motivo per cui i Micenei decisero di organizzare una spedizione militare per conquistare Troia. Forse non era Elena la ragione della guerra, era forse il controllo di rotte commerciali. E poi anche Itaca, la vedete, no? Il numero 13, questa piccola isola dell'arcipelago greco posta a occidente, no? Isola occidentale della penisola greca, accanto alla penisola greca, scusate. E permettetemi ancora allora di fare una riflessione, in questo caso forse autobiografica, su Ulisse, ma non tanto per parlare di me, ma per ragionare sulla componente fondamentale dell'Odissea. L'Odissea per me è una mappa narrativa. Che cosa voglio dire? Il modo migliore per dirvelo è raccontandovi una storia, la storia di mio nonno. Voi dovete sapere che mio nonno ha studiato alle elementari durante il fascismo, era un periodo storico, no, dove l'Italia viveva sotto una dittatura, però c'erano le scuole elementari e il maestro gli insegnò, gli parlò certo dell'Odissea, perché mio nonno quando ero bambino mi parlava spesso dell'Odissea, quando facevo le elementari mi diceva hai fatto l'Odissea, perché io me la ricordo. Quindi era un testo che era affrontato, no, alle elementari, quando, negli anni 30, quando mio nonno andava a scuola. Poi, come il regime cadde, il fascismo cadde, lo vedrete, se non lo sapete lo vedrete in storia, in terza media o anche in altre occasioni, quando cadde ci fu un'occupazione tedesca, nazista in Italia e nacque la guerra di resistenza, ne abbiamo parlato ieri proprio con le seconde, e ci furono degli italiani, no? come mio nonno, che decisero di combattere contro l'invasione nazista, e questi erano i partigiani. Dovete sapere, quindi, i partigiani erano dei combattenti nascosti sulle montagne che cercavano di fronteggiare e di combattere contro l'invasione nazista. Sapete, quando si festeggia il 25 aprile si festeggia proprio la vittoria dei partigiani in Italia e della liberazione, non dell'Europa, dal nazifascismo. Ebbene, un partigiano doveva avere un nome di battaglia per non farsi riconoscere, perché sennò la sua stessa famiglia rischiava. Quando mio nonno salì in montagna c'erano diversi nomi di partigiani, nomi di battaglia disponibili. Uno di questi era Ulisse e lui decise di prenderselo. Ah, va bene, allora io sono Ulisse, chissà perché, forse perché si ricordava delle elementari. Bene, sta di fatto che quando io mi sono fatto raccontare poi i suoi mesi di battaglia, lui non si ricorda tanto la scansione temporale giornaliera della sua battaglia e le sue avventure, non si ricorda lunedì, martedì, mercoledì oppure a marzo o ad aprile, ma si ricorda i luoghi, cioè la sua memoria non è una memoria cronologica, ma è una memoria spaziale. Egli sa perfettamente ricostruire le sue avventure di guerra da giovane, da ragazzino, ricordandosi i luoghi attraversati. Per esempio Lessolo, Andrate, Baio, no? Quando arrivavano i rastrellamenti nazisti dovevano spostarsi, e tutti i suoi racconti sono racconti spaziali. Allora, qual è la mia ipotesi? La mia ipotesi legata a Ulisse personaggio dell'Odissea, ma anche Ulisse partigiano, che è mio nonno, che in realtà l'Odissea è anche un grande schema narrativo che aiuta a costruire una memoria spaziale. Io posso ricordarmi di qualcosa che accade perché lo dispongo nello spazio. Mi ricordo la storia delle mie avventure perché la storia delle mie avventure ha una consecuzione spaziale, un rapporto spaziale. Prima ero andato dai ciclopi, poi sull'isola di Eolo e poi sono finito nella terra di Circe e poi sull'isola di Calipso, non per intenderci. L'Odissea è una narrazione che permette di costruire una mappa geografica. Grazie alla narrazione io posso definire uno spazio e grazie allo spazio io posso al contempo ricordarmi gli eventi, no? Quindi c'è una specie di relazione fondante, secondo me, prendetela come una divagazione questa mia proposta, non ve la chiederò, non vi preoccupate, è una divagazione. Secondo me l'Odissea è una struttura fondamentale che noi possiamo avere per ricordarci le cose, non una struttura di ordine prettamente temporale ma spaziale. Noi ci ricordiamo gli avvenimenti perché li disponiamo nello spazio. Per esempio, ci ricordiamo delle tappe di un viaggio perché disponiamo i punti di questo viaggio in uno spazio, quindi in una linea di luoghi dove si fanno degli incontri. E così, al tempo stesso, la memoria di mio nonno non è memoria cronologica, disposta nel tempo, ma una memoria disposta nello spazio. E chissà che gli studi dell'Odissea, quando era bambino, non lo abbiano aiutato a formare questa memoria. E chissà allora che la lettura dell'Odissea non ci aiuti a esercitarci in un modo particolare di ricordare, ovvero una memoria geografica spaziale. Era un po' questo quello che volevo dire. E adesso ascoltiamo un altro brano, sempre legato al mare, ed è Il tempo di Bertoli, che racconta un'altra storia di pescatori, anzi di un pescatore solo.
Le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò.
Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà l'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora.
Pesca, forza, tira, pescatore, pesca, non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Forza, tira, pescatore, pesca, non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare più leggero nel suo abbraccio forte. Ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte.
pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si placa e tace senza resa, e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare.
Una canzone di mare, una canzone di mare e di amore, quella di Mannoia e Bertoli, una canzone che in un certo senso parla di un tema non troppo distante da quello che, di cui ci stiamo occupando, perché anche l'Odissea parla di mare e di amore, di allontanamento in mare e di amore, perché che ne sarà? Che ne sarà dell'amore di Penelope, la moglie di Ulisse, che da 20 anni lo attende? Sarà ella fedele oppure no? Lo scopriremo anche questo. E chissà che non potremo anche fare un ragionamento, l'abbiamo già fatto in passato, sulla condizione della donna nella cultura greca arcaica. Ci sono dei brani molto duri, per esempio già nel primo libro che prima stavo leggendo, non credo che potremmo certo leggerlo tutto, però nel primo libro Telemaco si rivolge alla madre e dice: vai nelle tue stanze, non è richiesta qui la tua presenza, no? Una cultura certo patriarcale, per cui ovviamente Penelope, ve lo rivelo, Penelope, ligia, è innamorata, è incapace di dimenticare Ulisse, sarà sempre fedele, e questo per lei è un merito, non è lo stesso per Ulisse, ma questo per la concezione greca antica non è certo un problema, anzi è normale che Ulisse possa avere altre avventure amorose lungo il suo viaggio. Certo, il contrario sarebbe disdicevole per Penelope, no? E su questo dovremmo riflettere, anche sulle origini profonde di quello che possiamo definire il patriarcato. Ma tornando alla nostra Odissea e al nostro personaggio Ulisse e alle sue avventure, a pagina 116 avete un utile prospetto dei personaggi che compongono l'Odissea. Li abbiamo già incontrati molti. Ulisse non merita presentazioni, lo stesso Telemaco, il giovane figlio che cresce, no? Impara a crescere proprio nel corso del racconto dell'Odissea. E poi Penelope, moglie di Ulisse, madre di Telemaco. Laerte, di Laerte non abbiamo ancora parlato. Laerte è il padre di Ulisse. Nausicaa, la figlia di Alcino. Alcino è il re dell'isola dei Feaci, quello che invita Ulisse a parlare nel banchetto. E Nausicaa è sua figlia, ed è lei che accoglie sull'isola il naufrago Ulisse, dopo che egli ha appunto fatto naufragio dalla zattera costruita sull'isola di Calipso. Poi Polifemo, il terribile gigante con un occhio solo, lo incontreremo. Calipso, la bellissima ninfa, dea, che vorrebbe trattenere Ulisse con sé. Circe, una maga, capace, l'ho accennato, capace di trasformare gli uomini in maiali, ma anche grande conoscitrice delle vie che portano al mondo dei morti. E poi i proci, i pretendenti al trono di Ulisse. I proci sono coloro che infestano la dimora di Ulisse, rovinano l'esistenza, la giovane esistenza di Telemaco, perché come avvoltoi, no? Spolpano i beni di Odisseo e aspettano soltanto il momento buono per sposare Penelope e accaparrarsi il regno di Itaca. E poi gli dei che intervengono nell'azione: Atena, grande sostenitrice di Ulisse, Poseidone, dio del mare, grande nemico, e vedremo perché, Zeus, padre degli dei, Eolo, dio dei venti, aggiungerei anche Hermes ha un ruolo rilevante nell'Odissea. E adesso penso che su questo siamo tranquilli, no? Sono pagine che si possono leggere, si possono sfogliare, sono degli utili mappe per orientarsi nell'Odissea. Odissea. Voi vi leggerete questa settimana il proemio e adesso noi abbiamo ancora un po' di tempo, no? Qualche minuto per continuare questa diretta. E perché allora non andare oltre e leggerci qualche brano tratto dai primi libri dell'Odissea? Ovviamente a voi chiederò soltanto, lo ricordo l'ennesima volta, a voi chiederò soltanto quello che avete sul libro. Dovete sapere che dopo il proemio assistiamo subito a un concilio degli dei. Vi ricordate l'assemblea degli dei in cui loro stabiliscono come agire soprattutto in relazione alle scelte da prendere in merito agli uomini, sempre conformi certo al volere del destino, no? Che sovrasta anche il volere degli dèi. È interessante perché Zeus, convinto da Atena ad aiutare Ulisse, che si trova, ve lo ricordo, ecco, su questo mi soffermo un attimo, Ulisse si trova sull'isola di Calipso, no? È quasi arrivato alla fine del suo viaggio. E come vi dicevo, Ulisse, fuggito grazie all'aiuto proprio di Atena, adesso lo vedremo, fuggito dall'isola di Calipso, raggiunge l'isola dei Feaci, si ferma al banchetto e nel banchetto dei Feaci egli stesso, in quanto Aedo, questo è un aspetto molto interessante, è Ulisse che assume la parola aedic, la parola del cantore su di sé, questo è interessante, in quanto Aedo racconta le sue avventure per mare. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una particolare struttura di intreccio narrativo. Che cosa vuol dire di intreccio narrativo? La narrazione non è lineare. Non c'è una narrazione che dice succede questo, poi succede un altro evento, e poi un altro evento ancora, e la successione degli eventi è posta secondo il loro piano cronologico, no, temporale, normale. No, si comincia dalla fine, e a un certo punto il personaggio racconta quello che succede prima. Di flashback voi me ne avete già parlato, ne parleremo, ne parlerete anche il prossimo anno. Il flashback è un modo per raccontare a un certo punto quello che succede prima. Cosa vuol dire questo? Vi ricordate forse di strutture di questo tipo nell'Iliade? Posso rispondervi io e vi dico di no. L'Iliade è un racconto lineare. Certo, riguarda un piccolo segmento dell'ultimo anno della guerra di Troia, però racconta di un evento, di eventi lineari che si succedono cronologicamente, no? Nel tempo. Invece l'Odissea ha una struttura più complessa. Si parte da un punto del tempo quasi vicino alla fine, cioè quasi vicino al ritorno da Troia, al ritorno a Itaca, per poi tornare indietro e raccontare quello che è successo prima. Questo è un aspetto importante, bisogna che io ve lo dica, ha permesso che alcuni studiosi ipotizzassero il fatto che l'Odissea è un poema più complesso dell'Iliade, è un poema più articolato, come se il poeta, l'Aedo, che lo ha messo insieme, fosse più esperto nella tecnica narrativa del poeta, dell'Aedo, che ha messo insieme l'Iliade. E da qui potete immaginare grandi discussioni sulla figura di Omero, che sostiene che Omero sia davvero esistito come cantore capace di raccogliere i canti precedenti. Allora si suppone che l'Iliade sia il componimento giovanile e l'Odissea il componimento successivo, posteriore, della maturità. Altre ipotesi invece riguardano proprio l'esistenza di due cantori diversi e il secondo particolarmente più abile da un punto di vista tecnico, perché evidentemente l'Odissea è più complessa, è più articolata, immaginate un tessuto, in fondo la narrazione è un tessuto, ecco, l'Odissea ha un tessuto più elaborato, ecco, dell'Iliade. Come dicevo, quindi c'è un'assemblea degli dei e gli dei decidono di aiutare Ulisse. Da una parte viene mandato un messaggero, lo vedremo, all'isola di Calipso, a dire a Calipso: per favore libera Ulisse, permettigli di tornare a Itaca. E viene mandato anche Atena stessa, è inviata o si reca da Telemaco a Itaca. E sotto mentite spoglie, un guerriero, si presenta come un guerriero, varca la soglia della reggia di Ulisse. C'è soltanto Telemaco e ci sono i pretendenti, che ovviamente stanno banchettando. Noi vedremo i pretendenti passare il tempo a bere vino e arrostire carni, perché tanto né il vino né le carni appartengono a loro, sono vino e carni che appartengono ovviamente a Ulisse. Allora, leggiamo una parte relativa al momento in cui entra Atena sotto mentite spoglie e viene accolta da Telemaco. Venne un'ancella a versare lavacro da brocca bella d'oro su un bacile d'argento perché si lavasse, e avanti gli trasse una mensa pulita. Pane la dispensiera fedele venne a servire, portando anche molte vivande larga di quello che c'era, e piatti di carne che lo scalco servì, d'ogni sorta scegliendo, le coppe d'oro pose loro davanti. L'araldo spesso veniva e il vino mesceva. Uno straniero sconosciuto si presenta alle porte del palazzo di Ulisse, e Telemaco, che si considera padrone di casa nonostante la presenza dei proci, accoglie l'ospite, manda un'ancella, fa in modo che egli abbia tutto: un bacile d'argento dove lavarsi le mani, una mensa pulita, e poi il pane, e poi molte vivande larga di quello che c'era, e piatti di carne, no? Un ospite sconosciuto che ottiene tutto quello che può desiderare un viandante dalla dimora di un abitante. Questo perché è interessante? Intanto perché di nuovo vediamo nel canto epico le usanze, gli oggetti, i cibi tipici di una cultura, cosa che io ritengo estremamente interessante, e secondo motivo vediamo qualcosa di estremamente importante per la cultura greca, cioè l'ospitalità. È fondamentale ospitare lo straniero che si presenta alla propria soglia e trattarlo con il massimo riguardo. Questa cosa, per favore, annotatevela sul libro, da qualche parte, sul quaderno, perché ci servirà in futuro, quando incontreremo qualcuno che invece non concederà ospitalità proprio al nostro eroe Ulisse. Quindi l'ospitalità è un aspetto fondamentale che emerge proprio in questo libro. E poi siamo sempre nello scenario è sempre quello del palazzo di Ulisse, perché, come sapete, i primi libri sono dedicati non a Ulisse, ma sono ambientati a Itaca e sono dedicati a Telemaco, figlio di Ulisse. E si vede, aspetto estremamente interessante, si vede durante il banchetto proprio un cantore, cioè Laedo, che ha poco fa chiesto alla musa di ispirarlo. È come se durante il canto inserisse una figura che è la figura dell'Aedo stesso, no? Come se si presentasse, o come se presentasse la sua funzione. E allora andiamo a leggere come l'Aedo figura proprio in questa dimensione di banchetto. Allora fra i pretendenti tornò l'eroe pari ai numi. L'eroe pari ai numi è, come diciamo, Atena, sotto mentite spoglie, no? Vestita da un eroe straniero. Per essi il cantore famoso cantava, e in silenzio quelli sedevano, intenti. Cantava il ritorno degli Achei, che penoso a loro inflisse da Troia palla di Atena. Delle stanze di sopra intese quel canto divino la figlia di Cario, la saggia Penelope, e l'alta scala del suo palazzo discese, non sola, con lei andavano anche due ancelle. Come fra i pretendenti fu la donna bellissima, si fermò in piedi accanto a un pilastro del solido tetto, davanti alle guance tirando i veli lucenti, da un lato e dall'altro le stava un'ancella fedele. Piangendo dunque parlò al cantore divino. Il cantore dunque è fra i commensali, sta cantando, e che cosa canta? I dolori degli eroi che tornano da Troia, perché erano già canti che si diffondevano 10 anni dopo la fine di Troia. E Penelope sente questi canti, piange ed esce e si rivolge al cantore divino. Femio, molti altri canti tu sai, affascinatori degli uomini, fatti d'eroi, di numi, che gli Aedi glorificano. Uno di quelli canta costoro, sedendo in silenzio, essi bevano il vino, ma smetti questo cantare straziante che sempre in petto il mio cuore spezza, perché a me soprattutto venne pazzo dolore, così cara testa rimpiango, sempre pensando a quell'uomo di cui va larga la gloria per l'Ellade nel cuore d'Argo. Quindi Penelope sente Laedo cantare i ritorni pericolosi degli eroi, piange, esce dalle sue stanze e dice: Aedo, per favore, smetti di cantare. È interessante sia perché emerge la figura di Penelope, che ancora soffre, no, per l'assenza dell'amato, e sia perché emerge la figura dell'Aedo. Allora, prima dicevamo che l'Odissea è un poema più complesso, più consapevole. Nell'Odissea non soltanto si rappresentano le gesta e i viaggi di un eroe, ma si rappresenta anche l'Aedo che canta queste gesta. E in fondo, lo sappiamo già, Ulisse arriverà a cantare le sue gesta alla corte del re dei Feaci. E allora, nell'Odissea, a differenza dell'Iliade, il cantore, il compositore, è consapevole della sua arte, così consapevole che la rappresenta, e l'abbiamo visto qui nel primo libro, ma così consapevole che fa questo gioco astutissimo, astuto quanto l'astuzia di Achille, scusate, quanto l'astuzia di Ulisse, perché rende Ulisse, l'eroe del poema epico, un cantore. Ulisse è lo stesso cantore delle sue imprese, perché dopo che Laedo ha cantato alla corte di Rialcino, Ulisse piange e dice: sono io quell'eroe di cui si parla. E allora comincia a cantare, o comincia a raccontare. Quindi per questo l'Odissea è un poema più complesso, perché è un poema consapevole dell'azione del canto. È un poema così consapevole dell'azione del canto che lo rappresenta. Ci sono gli Aedi spesso negli stessi banchetti che cantano, ma perché lo stesso eroe diventa cantore di se stesso e delle sue imprese. Quindi no, cerchiamo di entrare dentro questo meccanismo dell'Odissea e notare come l'Odissea sia davvero un canto complesso, un poema complesso. Una domanda dal pubblico: può ripetere cosa c'è da appuntare sul libro di Epica? Noi abbiamo visto come Atena, nel libro primo, si presenta sotto mentite spoglie, come se fosse un forestiero, alla corte, al palazzo di Ulisse. Ulisse non c'è, ovviamente c'è Telemaco, che con tutti gli onori accoglie lo straniero. Quindi ho detto semplicemente di appuntarvi che l'ospitalità è una, qualità morale fondamentale nella cultura greca arcaica. L'ospitalità vuol dire accogliere con tutti gli onori possibili lo straniero che giunge presso la dimora, la nostra dimora. Non importa se non lo conosciamo, anzi, anche se egli è sconosciuto, deve comunque ricevere il massimo degli onori. Questo è importante perché troveremo un personaggio nel corso del nostro racconto, del nostro percorso nell'Odissea, troveremo un personaggio che invece non rispetterà questa massima. E quindi ricordatevi, no? Ricordatevi che è importantissimo il valore dell'ospitalità nella cultura greca arcaica. Adesso facciamo una pausa, mi avete chiesto di ascoltare Moscow Mule di Benji e Fede, e adesso allora è tempo di accontentarvi.
Io che non so mutare, ho imparato da poco. Io che non so ballare, faccio ballare loro. E non mi chiedere a cosa penso, perché sono mesi che non penso. Vorrei andare in un posto diverso, ultimamente me ne frega un terzo. Sai quanto me ne importa di una casa in centro, dei mille discorsi in giro su di me. A pensare ai male a volte si fa centro, e a pensare agli altri da sotto me. Poi è arrivata l'estate, ho imparato a nuotare. Sto imparando a ballare, sto posto è stupendo, non ci sto credendo. L'abbiamo fatto davvero, potremmo dire io c'ero. Abbiamo preso un aereo, poi siamo saliti più in alto del cielo. E non voglio tornare. E anche se tutto si spegne e la musica scende, tu non ti fermare, continua a cantare. Quel giorno davvero, 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 potremmo dire io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero. Non so baciare, ho imparato da poco. Io che non so parlare, lascio parlare loro. E non mi chiedere se tutto a posto tu, piuttosto metti meno ghiaccio al Moscow Mule. Non andare in ansia se non posso più, ti ricordo che non mi hai risposto più. Sta finendo l'estate, ho imparato a baciare. Sta imparando a parlare, sto posto è stupendo, non ci sto credendo. L'abbiamo fatto davvero. Potremmo dire io c'ero. Abbiamo preso un aereo. Poi siamo saliti più in alto del cielo. E non voglio tornare. E anche se tutto si spegne e la musica scende, tu non ti fermare. Continua a cantare quel giorno davvero, 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 davvero. Potremmo dire io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero.
Sotto un cielo d'agosto il sole bacia il mare e io bacio te che mi dicevi andiamo via di nascosto lontani dal mondo, lo dicevi sempre poi.
L'abbiamo fatto davvero, potremmo dire io c'ero. Abbiamo preso un aereo, poi siamo saliti più in alto del cielo. E non voglio tornare. Quel giorno davvero, 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 davvero. Potremmo dire io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero.
Ed era Moscow Mule di Benji e Fede. Noi siamo in diretta, sono le 5.36 e siamo vicini alla fine. Facciamo ancora alcune letture dai primi libri dell'Odissea e poi salutiamo. Vi ricordo che i primi quattro libri, adesso controllato, i primi quattro libri sono dedicati a Telemaco e alla sua condizione di figlio senza padre a Itaca e poi ai suoi viaggi, perché Telemaco si metterà in mare e andrà a visitare Nestore e Menelao per chiedere notizie del padre, no? Finita la parte iniziale dell'Odissea, dove leggiamo delle imprese o dei viaggi di Telemaco, finalmente nel libro quinto arriviamo sull'isola dove si trova Ulisse, l'isola della ninfa Calipso, innamorata di Ulisse, che lo vorrebbe tenere con sé per l'eternità, e Ulisse invece lo vedremo adesso piangere sulla riva, no? Preso da questo dolore per un ritorno che sta mancando, preso da questa nostalgia. E gli dei inviano Hermes sull'isola di Ogigia per parlare proprio con Calipso e convincerla a liberare Ulisse. E vediamo allora una descrizione, sono i primi versi del libro quinto, vediamo una descrizione dell'isola dove si trova Ulisse e dove si trova anche Calipso. Hermes sulla pieria, balzato, piombò dal cielo sul mare, si slanciò sull'onde come il gabbiano che negli abissi paurosi del mare instancabile i pesci cacciando, fitte ali, bagna nell'acqua salata. Simile a questo, sui flutti infiniti, Ermete correva. Ma quando arrivò nell'isola lontana, allora, dal livido mare balzato sul lido, andava finché fu alla grande spelonca dove la ninfa Trecce Belle abitava, la grande grotta dove abitava la ninfa dalle belle trecce. E là trovò che era in casa, no? Calipso era in casa. Gran fuoco nel focolare bruciava, e lontano un odore di cedro e di fissi lettuia odorava per l'isola, ardenti. Lei dentro, cantando con bella voce, percorrendo il telaio con la spola d'oro, tesseva. Calipso tesse, no? Al telaio, canta, e intanto bruciano spezie odorose, incenso, no? Come se fosse l'incenso, brucia intorno. Un bosco intorno alla grotta cresceva, lussureggiante, ontano, pioppo, cipresso odoroso. Ontano, pioppo e cipresso odoroso. Qui uccelli dall'ampie ali facevano il nido, ghiandaie, sparvieri, cornacchie che gracchiano a lingua distesa. Le cornacchie marine, cui piace la vita del mare, si distendeva intorno alla grotta profonda, una vite domestica, florida, feconda di grappoli. Quattro polle, cioè quattro pozze, sgorgavano in fila di limpida acqua, una vicina all'altra, ma in pari opposte, volgendosi. Ma in parti opposte volgendosi, intorno molli prati di viola e di sedano erano in fiore. A venir qui anche un uomo immortale doveva incantarsi guardando e godere nel cuore. Viene definito un luogo incantevole, no? Viene definito un luogo bellissimo, un luogo dove anche un dio immortale potrebbe trovare potrebbe trovare sollievo. E pensate a Ulisse che rimane in quest'isola, amato da una dea, l'isola magnifica, immaginate un'isola bellissima del Mediterraneo, dove la natura fiorisce, e Ulisse invece è infelice, perché dopo aver letto di Hermes, ve lo risparmio, Hermes che dice a Calipso, è tempo che tu lasci libero Ulisse, Ulisse allora va in cerca di Ulisse, Calipso va in cerca di Ulisse e lo trova sul promontorio seduto, lo scorse, no? Sul promontorio seduto, lo scorse. Immaginate dunque Ulisse che si trova nell'isola più bella del Mediterraneo, presso la dimora di una dea, di una ninfa immortale. Egli però aveva gli occhi asciutti di lacrime, ma consumava la vita soave sospirando il ritorno, perché non gli piaceva la ninfa. Certo, la notte dormiva sempre, per forza, nella cupa spelonca, nolente, cioè senza volerlo, vicino a lei che voleva. Ma il giorno, seduto sopra le rocce e la riva, con lacrime e gemiti e pene, il cuore straziandosi, al mare mai stanco guardava, lasciando scorrere lacrime. Accanto gli stette e gli parlò la dea luminosa. Ecco, finalmente compare Ulisse per la prima volta, compare per la prima volta nell'Odissea, compare come un uomo affranto che in riva al mare sospira, di notte costretto a dormire a fianco alla dea, ma di giorno è sulla riva a guardare verso l'orizzonte e sospira dolorosamente pensando a Itaca. Allora dice Calipso: infelice, non starmi più a piangere qui, non sciuparti la vita, ormai di cuore ti lascio partire. Su via, grossi tronchi col bronzo tagliando, connettili in zattera larga, poi saldo castello disponivi alto che possa portarti sul mare nebbioso. Intanto io pane, acqua, vino rosso porterò in abbondanza, che tengan lontano la fame, e vesti ti vestirò, ti manderò dietro il vento, perché illeso tu arrivi alla terra dei padri, se i numi lo vogliono, quelli che il cielo vasto possiedono e hanno più forza di me per comandare e volere. Così diceva, e rabbrividì il costante Odisseo luminoso, e rispondendo le disse parole fugaci: altro tu macchini, o dea, con questo, e non in ritorno, che vuoi su una zattera farmi passare abisso immenso di mare, spaventoso, invincibile. Allora, ecco che parla Odisseo, parla Ulisse la prima volta, dopo che Calipso gli ha detto: Ulisse, se vuoi parti pure, no? Vai, sei libero. Ulisse, che deve sempre prevedere le mosse dell'avversario, dice: è forse un tranello quello che mi stai tendendo? Perché se è un tranello io non parto. È questo quello che dice Ulisse. E allora Calipso dovrà dire: sei sempre il solito, no? Che cerca sempre di pensare al di là delle parole. Sei sempre colui che prevede possibili astuzie altrui. Sei sempre in fondo previdente. Ma in questo caso davvero io sono innocente, voglio davvero farti partire. E allora Ulisse costruisce la zattera e parte. E siamo quasi alla fine di questa trasmissione. È appena arrivata una interessante proposta di ascoltare, adesso la sto leggendo ora in diretta, perché non ascoltiamo Sfere e Basta, Gali e Fabri Fibra con il pezzo Calipso. Allora, io posso dirti che mentre stavo facendo lezione ho scartabellato nell'archivio e ho trovato in effetti Calipso di Sfere e Basta, ma con Mahmoud e Fabri Fibra, non con Gali e con Fabri Fibra. Quindi in realtà penso che sia il pezzo proprio che hai richiesto. E allora approfittiamo della suggestione della nostra compagna. In fondo ci siamo occupati di Calipso, ninfa immortale che trattiene prigioniero Ulisse nella più bella isola immaginabile del Mediterraneo. E allora, prima di tornare in onda e salutarci con le ultime indicazioni sui podcast e sullo studio di questa settimana, ascoltiamo Sfere e Basta con Calipso.
Io non so più dove ho messo il cuore. Forse non l'ho mai avuto, forse l'ho scordato dentro ad una 24 ore, ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli, a braccia aperte siccome i tentacoli, spera che risolva tutto il Signore, ma non è così.
No, 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 questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Ah, 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 nemmeno tu credi a quello che dici, lo so. La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici. Oh no, bambini e banditi ai miei show.
Calypso, corri ragazzo nei vicoli, 100 sirene negli angoli, nessuno cercherà del tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Ora ricorda dov'è il tuo cuore.
Canzone, così nessuno mi trova qui. Mi dicevano è solo rumore, non ascolto quella roba lì. Frate copriti che fuori piove, occasioni qui ce ne son poche. Mi parli di quello che hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker. Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi. Che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi. Giorni vuoti con tavole e ore, si ricordano solo il migliore. Basta guadagnare per aver ragione, chissà dove ho lasciato il mio cuore.
Calypso, corri ragazzo nei vicoli, 100 sirene negli angoli, nessuno cercherà del tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Sulle strade di Napoli corro, 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 dentro vicoli scomodi corro, corro, corro.
Ed era Calypso, un brano che non conoscevo, di Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Mahmood. È interessante, no? Anche per questo riferimento alle corse nei vicoli, chissà che non ci sia anche un richiamo a un brano di qualche anno fa, diversi anni fa, dei 99 Posse, chissà. E la riascolterò per comprenderla meglio, e come vedete in fondo gli stimoli vanno in entrambe le direzioni, no? Da me a voi e da voi a me, e anche questo è un aspetto positivo, credo, del programma. È un programma che questo pomeriggio è stato dedicato all'Odissea. Troverete due podcast confezionati questo pomeriggio, saranno podcast che vi permetteranno di introdurre il tema dell'Odissea, no? Così che potrete leggere il proemio e le pagine introduttive sul libro, tutte le cose che ho detto a lato, a margine, le varie divagazioni possono esservi utili, ma sappiate che a me interessa, come sempre, che vi leghiate al libro e lì troviate le informazioni importanti. Il senso di questo, uno dei sensi di queste dirette, è il modo di introdurvi alla lettura del libro, di darvi le coordinate, no? Per poter navigare, no? Utilizziamo questa metafora oggi, per poter navigare nel libro. E adesso è tempo allora di salutarci. Stanno arrivando delle richieste musicali. Allora, Lunedì di Benji e Fede, purtroppo l'ho guardato in questa pausa, non c'è nell'archivio. E invece La cintura di Alvaro Soler, non lo so, ma potrei cercarlo per la prossima volta, lo prometto, perché in effetti ho ancora un brano che mi avete richiesto in coda, che è We Can Do Better, di Matt Simmons. E allora, sulle note di questo brano, io vi saluto, ricordo che con la prima ci vediamo venerdì pomeriggio, no? Fra due giorni, per la nostra, il nostro incontro di grammatica, e magari faremo anche delle letture più rilassanti, no? Non soltanto morfologia della lingua italiana. E per il momento allora vi auguro una buona serata, ringraziandovi, no, di essere rimasti due ore insieme a Ulisse, uomo dal multiforme ingegno. Buona serata. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that